Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Professore.
Ciao, ciao. Sì, buonasera. Attendiamo un attimo che si completi.
Scusa, una domanda. Se posso fare.
Sì?
Allora. Premetto che allora, è una domanda che si sviluppa in due direttive e non sarebbe...
Però, scusi se la interrompo, abbiamo un'unica questione. Un vostro collega, che credo il dottor Krivicic, mi aveva chiesto se poteva rivolgere all'inizio della lezione una sorta di rapida descrizione del prossimo impegno elettorale che deve riguardare gli studenti. Penso che, data l'estrema difficoltà in questo periodo ad avere, come possiamo dire, contatti diretti, forse sia il caso di accordargli questa possibilità. Per cui adesso, appena si sarà completata, credo che sarà tra un attimo, la raccolta dei felici pochi che seguono questo corso, potremmo dargli la parola. Ancora un minuto, due. E dopo lei potrebbe intervenire.
D'accordo, la ringrazio.
Immagini. Ah, scusi, Rinaldi, e poi subito lei mi pone la sua domanda, sia chiaro, subito dopo.
Grazie.
Bene. Allora, se intanto, scusi Krivicic, se lei vuole prendere la parola, ha la possibilità di farlo. Prego.
Va bene. Allora, grazie mille professore e buonasera a tutti. Cercherò di essere il più sintetico possibile. Alcuni di voi magari mi hanno in mente, nel senso che ho fatto rappresentanza in dipartimento qui al Beato Pellegrino negli ultimi 2 anni e sono qui per dirvi che fra 7 giorni, quindi fra una settimana, ci sarà il rinnovo della rappresentanza studentesca, per cui ci saranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti. E magari io dico 2 cose alla fine, ma ci tenevo a presentarvi Anna, che è una ragazza del secondo anno che si candiderà con la nostra lista per il Senato accademico del secondo anno di lettere. Per cui Anna, se vuoi dire 2 cose...
Sì, allora buonasera a tutti. Io appunto sono Anna Toigo e frequento il secondo anno di Lettere Moderne e appunto quest'anno ho deciso di candidarmi con Atena Studenti per il Senato Accademico che magari come molti di voi sanno insomma è uno degli organi maggiori del nostro Ateneo. E il motivo per cui ho deciso di farlo è quello che insomma mi sembra che la rappresentanza, vedendo anche Tommaso e gli altri miei amici, sia un po' un'occasione per implicarsi in prima persona all'università e quindi poter anche fare un'esperienza veramente piena di questi anni. Adesso insomma con il Covid non è scontato perché ora siamo tutti costretti a seguire le lezioni dietro uno schermo e a me interessa insomma poter fare un'esperienza un pochino più personale. Niente, appunto, le elezioni insomma sono un'occasione anche per voi, quindi semplicemente vi esorto insomma prima di tutto ad andare a votare, appunto le elezioni saranno l'1 e il 2 dicembre, ma di fare un voto, sì, di insomma di informarvi. Il modo per informarvi è quello di leggere soprattutto i programmi, per cui magari in chat vi lascio il link della nostra pagina Instagram, lì troverete il link per il programma di corso, di scuola e degli organi maggiori. E poi veramente secondo me la cosa più bella è quella di conoscerci, magari insomma non lo si potrà fare personalmente in presenza, però potete farlo, ci potete scrivere oppure ci potete contattare sempre tramite Instagram. Quindi niente, non so se Tommaso vuoi dire...
Sì, una cosa velocissima. Se l'Anna sarà la candidata per il Senato accademico della nostra lista, io sarò il candidato per il Consiglio di Amministrazione, che è l'altro organo fondamentale che dirige, diciamo così, la vita universitaria della nostra università. E provo a dire questo, cioè che in questi anni da studente e anche da rappresentante ho visto che secondo me l'università è per sua natura un luogo di incontro e per cui un luogo di crescita per tutti quanti potenzialmente. In questo senso noi ci candidiamo perché vogliamo avere cura del luogo in cui viviamo tutti i giorni questi nostri anni, che sono gli anni universitari. E inoltre l'università è anche l'apice del percorso formativo di ogni cittadino, diciamo così, per cui il fatto che sia un luogo di incontro e che sia un luogo così importante in tal senso, penso che sia una rarità nel mondo di oggi, come dire. Per cui noi vogliamo avere cura di questo e per questo ci proponiamo di implicarci e di impegnarci nel dialogo con chiunque in università, quindi a partire dai compagni di corso, arrivando fino ai professori, eccetera, per costruire il bene comune in università. Tutto qua. E io non vi rubo altro tempo. Professor Brandalise, la ringrazio moltissimo per la disponibilità, per questo spazio e auguro buona lezione e buona serata a tutti.
Grazie a lei, grazie anche alla dottoressa Toigo e auguri ovviamente. Grazie.
Grazie mille.
Arrivederci. E Giorgio, scusi se vuole riprendere la parola.
Allora, la domanda in realtà si svilupperà seguendo 2 diverse direttive e inoltre non sarebbe propriamente legittima perché vuole mettere a confronto 2 campi diversi, come il campo della mistica e il campo della letteratura, quindi un romanzo. La ragione per cui è legittimata è perché effettivamente stiamo parlando di Novalis, che è il maestro nel collegare 2 realtà distinte con la bacchetta magica dell'analogia. Quindi la prima questione è il tempo. Il tempo della mistica abbiamo visto essere circolare, in cui l'inizio e la fine vengono a coincidere sia nei sermoni tedeschi di Meister Eckhart come nel canto degli uccelli, in cui nel progressivo percorso di adesione al messaggio e di abbandono di Lassenheit si raggiunge la conclusione che il principio è anche la fine, ovvero ciò da cui si era partiti è ciò a cui si arriva. Inoltre, nella mistica, il tempo del presente, del passato e del futuro vengono in un certo senso a coincidere. Ecco, anche nel romanzo di Novalis si può dire che ci sia una temporalità un po' distorta, nel senso che sin dal sogno iniziale in cui Heinrich inizia a cercare il fiore blu e quindi la parola poetica e la sua destinazione come vocazione di come poeta alla corte con Klingsor e Matilde, e inoltre anche la temporalità distorta si può osservare ad esempio nell'episodio delle miniere, in cui Heinrich può accedere al suo passato, al suo futuro, e quindi vengono, diciamo, viene ad esserci una compresenza di passato, presente e futuro, senza una progressione, diciamo, lineare, che parte dalla parola poetica e arriverà diciamo, al suo percorso di poeta. Mentre la seconda domanda riguarda la questione della parola, quindi la parola nella mistica e la parola in Novalis, in particolare la parola poetica. La parola nella mistica abbiamo visto che non è una parola che vuole spiegare una verità, ma è una parola che in un certo senso tende a restituire il movimento di ciò che si era detto in principio, in questo caso che era beati i poveri, perché insomma, beati paures, e non tutto il percorso, diciamo, svolto da Eckhart non è uno spiegare questo discorso, ma un cercare di restituire ciò che questo discorso dice senza aggiungere qualcosa di più. Mentre in Novalis abbiamo la parola poetica, in particolare lo strumento dell'analogia, e si rapporta col reale in un certo senso, anche se con le dovute differenze, in maniera simile, nel senso che non cerca di fornire una spiegazione ai fenomeni del reale, ma cerca di restituire quel movimento tipico del sogno, o che comunque può accadere anche nella realtà quotidiana, in cui da un qualcosa, per una semplice somiglianza o comunque per analogia, ci si sposta a parlare di tutt'altro, un po' come ho fatto io parlando della mistica a Novalis, insomma. E niente, quindi in sintesi le domande sarebbero il confronto tra il tempo della mistica e il tempo del Heinrich von Ofterdingen e la parola nella mistica e la parola invece, in particolare la parola poetica e l'analogia in Novalis.
Sì. Grazie per entrambe le domande, che anche mi sembra rivelino una certa consuetudine con testi novalisiani, che è cosa ovviamente augurabile e non particolarmente comune. Non so tra l'altro quanti altri di coloro che hanno la pazienza di seguirmi abbiano una qualche conoscenza diretta dell'opera di Novalis in una qualsiasi delle sue parti. E il fatto che io attualmente ne parli, e ne parli indugiando limitatamente in fasi propedeutiche, si lega in qualche modo un po' a questa scommessa, che riguarda anche i temi che Rinaldi adesso ha toccato, cioè quella in qualche modo di far emergere, al di là di un ritratto complessivo e necessariamente complesso e discusso filologicamente, ermeneuticamente di Novalis, alcuni passaggi, alcuni gesti del suo pensiero, che sono quelli che si connettono in maniera più efficace per me all'interno dell'organizzazione di un discorso che ha appunto la tensione parola-linguaggio, in un certo senso si vedrà andando avanti come questa sia anche una diffrazione in un certo senso. Ecco, ora i quesiti che sono stati posti in parte sono anche in un certo senso coinvolti nelle cose che pensavo di dire in questa lezione, quindi ne anticipo solo alcuni elementi che possono in qualche modo valorizzare anche il fatto che la domanda sia stata posta come un elemento di di chiarificazione anticipata rispetto a quanto in un certo senso seguirà. Ma innanzitutto il rapporto di Novalis con ciò che potremmo chiamare una mistica è, si potrebbe dire, un rapporto di estrema prossimità e nello stesso tempo anche di differenza, insomma, no? Nel senso che non è un caso che io adesso vi stia leggendo monologo dopo aver letto Meister Eckhart, perché in realtà, senza voler in alcun modo appiattire l'un autore sull'altro, evidentemente, né tantomeno omologare l'orizzonte di discorso dell'uno con l'altro, mi sembra sia possibile far emergere, come possiamo dire, il comune varcamento di una soglia. Ecco, oltre la quale sta, per così dire, una dimensione della parola che è altra cosa rispetto a quelle che per Meister Eckhart sarebbero le parole degli angeli, dei santi e di tutte le cose, fondamentalmente. Ora, che questa dimensione sia una dimensione nella quale, in un certo senso, tutto si risolve in linguaggio, ma il linguaggio proprio per questo prende la consistenza di un evento vero, vero al di là di ciò che potrebbe essere, come possiamo dire, l'evocazione del linguaggio come ciò che dice cose vere. E difatti, come già in qualche modo cominciavamo a vedere leggendo il monologo, Novalis ci dice: il linguaggio si occupa solo di se stesso. Questo occuparsi solo di se stesso, come possiamo dire, ha inesorabilmente delle analogie che, ripeto, non devono diventare delle saldature dottrinali, che non sarebbero fuori dalla grazia di Dio, è il caso di dirlo, con quell'operare del Dio in se stesso, di Dio in se stesso, e con quello dell'essere l'anima pienamente in sé, nella sua dimensione increata, che avevamo visto nel sermone Beati Pauperes, in definitiva, no? Ecco. Allora, in un certo senso potremmo dire che Novalis si ritrova nello sviluppo del suo pensiero in una situazione che è una situazione che rappresenta un ingrediente essenziale di ciò che chiamiamo la mistica. Anche se per molti versi la sua intenzione non è quella di produrre un testo che in qualche modo faccia comparire la nozione di mistica in quella sua forma meno essenziale, ma più facilmente praticabile, che la connette con una dimensione religiosa, cioè che in qualche modo la connette con una religione concepita bene o male istituzionalmente, insomma, no? Ora, la mistica all'interno di qualsiasi orizzonte religioso identificato rappresenta sempre un estremo. E non è un caso che i mistici, per così dire, siano in tutte le religioni, ma senz'altro in quella cristiana, senz'altro in quelle monoteiste, in quella musulmana, pensate ai sufi ovviamente, o ai cabalisti o a derivazioni cabalistiche nel contesto ebraico, sia sempre una dimensione al limite del giudizio di eterodossia o di eresia. Il mistico, in qualche modo, proprio perché va oltre, casca anche fuori. E nei suoi confronti il trattamento è quasi sempre quello della Cassazione, però nello stesso tempo il mistico non può essere mai e in nessuna religione effettivamente forcluso completamente, perché è inequivocabile il fatto che il mistico vive una adesione in, come possiamo dire, inconfutabile con ciò che di quella religione, che della mistica farebbe a meno, è comunque il fondamento. Cioè si può essere molto diffidenti di coloro che vedono la Madonna in qualche modo, no? Ma sarebbe difficile in un contesto cristiano dichiarare che la Madonna non esiste, eh? E che conseguentemente è del tutto assurdo l'idea che qualcuno possa vederla. Per cui quasi sempre nella vicenda della mistica esiste, per così dire, una tensione in senso lato politica, al di là ben inteso dei calcoli anche eventuali dei mistici, per cui il mistico è sempre sospeso tra l'essere l'eretico che va cancellato o una delle prove più edificanti di quelle verità che in genere le organizzazioni ecclesiastiche fanno giacere come dottrina legittimante, ma anche tendenzialmente inerte. Un po', se volete, è il grande tema del grande inquisitore in Dostoevsky, ma prima ancora, per restare a un'epoca che è quella di Novalis, in Schiller, no? In qualche modo, in Dostoevsky l'avete presente, Cristo torna in terra, è il racconto di Ivan Karamazov, no? Cristo torna in terra e arriva il grande inquisitore che lo impacchetta immediatamente, poi dice: noi abbiamo sostanzialmente lavorato per secoli per costruire un ordine in un mondo in cui miracoli non ci sono, in cui Dio non c'è, adesso arrivi tu a fare miracoli e ci distrui sostanzialmente un edificio che è fondato in tuo nome. Quindi per piacere, per salvaguardare un mondo cristiano, Cristo si levi dai piedi. Ecco, allora voglio dire, ecco, in questa operazione in genere non riesce mai del tutto, per cui in molti casi, come possiamo dire, l'accesso troppo intenso al divino viene in qualche modo normalizzato nella forma della santità. Ecco, però potremmo dire con Meister Eckhart che i santi e la santità stessa dovrebbe tacere di fronte al cuore mistico del mistico, in un certo senso, no? Ora, diciamo pure, nel caso di Novalis, noi abbiamo, ed è una situazione con la quale è bene familiarizzarsi quanto più ci avviciniamo all'epoca moderna, in un certo senso, approfondiamo il moderno, anche la seconda modernità, una situazione nella quale i gesti fondamentali del religioso possono, per così dire, emergere al di fuori di una cornice formalmente religiosa e l'esperienza mistica comparire al di fuori di una cornice comunque religiosa. Ora, nel caso di Novalis ci troviamo in una situazione nella quale, come possiamo dire, il gesto teologico tende a risolversi, non soltanto nel suo caso, al di fuori della cornice della teologia come disciplina. E in un certo senso, in un contesto fortemente segnato dall'esperienza protestante, che per molti versi acquisisce lo stesso Meister Eckhart, seppure in una versione parziale, come una propria antecedente, beh, come possiamo dire, il pensiero stesso filosofico, a volte la stessa esperienza artistica, si riconosce come ciò che in un certo senso si presenta come un discorso sulle cose di Dio, insomma, no? Cioè, dico, se voi vedete quello splendido testo che è La storia della teologia protestante di Karl Barth, uno dei grandi teologi e pensatori di tradizione religiosa protestante del Novecento, vedete che i vari capitoli sono Rousseau, Hegel, i filosofi sostanzialmente, no? Visti in qualche modo come uno sviluppo, per così dire, di ciò che potremmo chiamare una teologia. Ecco, quindi anche sotto questo profilo, in Novalis abbiamo senz'altro, ecco, qualcosa che forse si potrebbe, da parte di fautori di un pensiero della tradizione, rimproverare come un attraversamento causticamente soggettivista di una realtà che avrebbe invece una sua una piena definizione all'interno di una sapienza mistica. Ecco, cioè, questo non a caso ci porterebbe immediatamente all'altezza di una questione che adesso in qualche modo anche finirà per venire fuori in quanto più o meno segue, che è il problema del rapporto fantasia-immaginazione. I romantici sono, come si suol dire, il regno della libera fantasia, ma potremmo dire questa libera fantasia è qualcosa che in maniera indisciplinata e caotica e soggettivistica, anche psicologistica in un certo senso, attinge a quella, come possiamo dire, sapienza dell'immaginare, che in un certo senso le grandi mistiche, come è la stessa quella che stessa a cui in certo senso attinge Meister Eckhart, concepiscono non come il mondo della vicenda soggettiva, ma come l'oggettività del mondo spirituale. Un po' come vedevamo quando parlavamo dei nostri sufi e parlavamo della terra di Urcalia, dell'ottavo clima, della terra degli angeli o, se vogliamo, della terra delle immagini vere, no? Ecco, le immagini vere non sono la proiezione del mio inconscio in questo caso, no? Sono immagini che sono vere non perché sono immagini che corrisponde a qualcosa, ma sono vere in sé. Ecco. Allora, in un certo senso, Novalis si potrebbe definire, se mi si passa una formula così molto letteraria, un viaggiatore che si ritrova nel mondo, nel più elevato mondo dei sufi e dei cabalisti, senza essere passato attraverso i loro filtri di formazione e senza in qualche modo disporre della loro sapienza, e quindi accedendo, come possiamo dire, a questo mondo per un verso con più libertà e per un verso in una forma che loro potrebbero, gli altri potrebbero definire più fragile. Ecco, qualcosa del genere è ciò che in un certo senso più tardi i tradizionalisti, dove per tradizionalisti intendo pensare alludere a un pensiero della tradizione, come Guénon ad esempio, rimprovereranno a Nietzsche, accusandolo di essere, come possiamo dire, una sorta di autoiniziato, capace di una poderosa intuizione di dimensioni spirituali che egli poi non sa governare. E per usare una formula che mi è cara, che io uso in un'altra chiave, Nietzsche come qualcosa che vive in realtà come enigma, ciò che altrimenti sarebbe un simbolo. Quindi l'enigma che in qualche modo diviene un simbolo, ma senza una simbolica, cioè senza una scienza dei simboli in definitiva. No? Così come nell'orizzonte romantico la dimensione del sogno diventa qualcosa che ha a che fare con il grande sogno delle tradizioni simboliche, ma lo è senza nessuna scienza, per cui non c'è nessuna garanzia che i sogni in cui noi andiamo siano i sogni che ci manifestano una verità, insomma, no? Ecco.
Ringrazio, risposto.
Ma adesso per il resto, no? Perché tu ponevi anche altre questioni, la domanda era molto ricca, credo che in qualche modo, almeno in parte, le cose che adesso diremo in un certo senso intercettano anche quella traiettoria che tu proponevi. Ecco, dicevamo ieri, Friedrich Hardenberg, Novalis. E in qualche modo davamo qualche rapidissima coordinata che indicava la collocazione, per così dire, così acuminata, così puntuta, per così dire, della vicenda, dell'evento, se possiamo dire così, Novalis, al cuore dello snodo 700-900. E avevamo in qualche modo anche nominato dei termini oltre ai quali in qualche modo si apre lo spazio in cui prende forma l'esperienza di Novalis, cioè la rivoluzione francese e il criticismo kantiano. In un certo senso si potrebbe dire che Novalis, se volessimo in qualche modo evocarne l'aspetto più tecnicamente filosofico, che come abbiamo già detto in lui sta in tensione, come possiamo dire, di pura consanguineità con ciò che lui riconosciamo come poesia, ad esempio. Ecco, se noi volessimo privilegiare questa dimensione, dovremmo soprattutto ricordare che in un certo senso il pensiero di Novalis, proprio anche cronologicamente, perché insomma la produzione attiva di Novalis si consuma rapidamente, per lo più nella seconda metà degli anni 90 del Settecento fino all'inizio dell'Ottocento, e dopo questo ahimè ci lascia definitiva, no? Come possiamo dire, in un'esistenza che dal punto di vista delle sue manifestazioni, che pure sono cospicue come l'ascito, come Naplas, in qualche modo è legata a una simbiosi, in divergente accordo, si potrebbe dire, alla Taubes, con Federico Schlegel. Se avessimo tempo, sarebbe bellissimo in qualche modo leggere il commento di Novalis alle idee, no? Alle idee di Schlegel, in definitiva, che in un qualche modo ci darebbe l'evidenza del legame strettissimo e della radicale differenza di esiti presenti in questo che per alcuni versi sembra quasi, a guardare l'Ateneum, un individuo a due teste, in definitiva, no? Ecco. E dicevo, dovremmo in qualche modo collocare Novalis all'altezza dell'approfondimento di quell'evento successivo alla manifestazione del criticismo kantiano che è la Verfassungslehre, la prima versione della Verfassungslehre di Fichte. E da un certo punto di vista, forse soprattutto nel corso degli ultimi decenni vicino a noi, intendo dire, la portata dei Fichte Studien, cioè degli studi su Fichte di Novalis, si è singolarmente accresciuta, in qualche modo è venuta in qualche modo anche alla luce il fatto che Novalis, in qualche modo leggendo, interpretando e approfondendo la prima versione della dottrina della scienza di Fichte, per tanti versi anticipava sviluppi che Fichte proporrà nelle versioni successive, quelle successive alla, come possiamo dire, al tentativo di omicidio che Hegel perpetra con la differenza del 1802, no? Il saggio sulla differenza dei sistemi di Fichte e di Schelling, che in un certo senso tenterebbe di essere da parte di Hegel una sorta di fagocitazione e liquidazione in qualche modo di entrambi i concorrenti. Ecco, in questo senso, come possiamo dire, Novalis, è per questo che comincerà a risultare credo più evidente perché ho tentato un collegamento per molti versi ardito con Meister Eckhart, è essenzialmente un pensiero che svaria sui temi più diversi, dialoga con le scienze con particolare prontezza e coraggio, ma fondamentalmente è guidato, per così dire, da un punto di attrazione che è costituito dalla nozione di oscillazione. Uno Schweben, insomma, no? di un oscillare in cui l'io e il mondo stanno in un rapporto di continua oscillazione, anzi, in un certo senso, l'oscillazione è la vera realtà. Ciò che in un certo senso si ritrova, come possiamo dire, in questa modalità, per eccellenza si potrebbe dire esempio di ciò che intendiamo per romanticismo in Novalis, tra esercizio ironico, cioè continuo esercizio del distacco. Tutte le affermazioni che vengono lasciate cadere e ironizzate, il soggetto che si ritrae costantemente da tutte le proprie produzioni, per un verso, ma dall'altra parte anche la più intensa accensione che in un certo senso, più che celebrare, costituisce l'evento che ha al cuore che sta al cuore dell'oscillazione. Ecco. Avevamo detto a proposito di Meister Eckhart che in un certo senso il creare si presentava come più nobile del creato e che l'istante, per così dire, eterno è anche quello in cui nulla sta nella forma con cui stanno le cose nel creato, no? Beh, in un certo senso in Novalis questo punto di massima realtà, che è anche però il massimamente lontano da una nozione corrente di oggettività, è in un certo senso proprio rappresentato dal linguaggio. Con questa avvertenza possiamo rapidamente rileggere le prime battute che avevamo letto ieri e seguire lo sviluppo successivo. Nel parlare e nello scrivere accade in realtà qualcosa. Ah, dimenticavo un testo che io avevo pensato di leggervi, ho preferito poi effettivamente ripiegare sul brevissimo ma folgorante monologue che stiamo leggendo. Era Christenheit oder Europa, la cristianità o l'Europa, no? Che in un certo senso è realmente una sorta di macrosimbolo, cioè sostanzialmente un testo che, come abbiamo in parte visto per altri su cui abbiamo lavorato, è un testo attraverso il quale comprendere significa diventare l'evento del testo stesso. E conseguentemente qualcosa che ci fa compiere un percorso che va dal pensare che il pensiero e il linguaggio ci rappresentino delle cose ad una posizione in cui il pensiero e il linguaggio diventano esse stessi l'evento all'interno del quale queste cose consistono. Ma riprendiamo la lettura. Nel parlare, nello scrivere, accade in realtà qualcosa di folle. Il vero dialogo è un semplice gioco di parole. Il fatto che accada qualcosa di folle in qualche modo giustifica anche il fatto che qui si stia parlando in una maniera che è assolutamente folle. Novalis lo dichiara. Il tono è quello di una bizzarria voluta, di uno scherzo, di una leggerezza che potrebbe in qualche modo sembrare sfiorare una demenza. Beh, questo elemento di follia è anche, come possiamo dire, però, come in parte abbiamo già visto, il tratto che caratterizza ciò che effettivamente supera una ragionevolezza ordinaria. E quindi, come possiamo dire, l'essere folle in questa forma significa anche forse essere in una superiore vera ragione. Questa modalità, tutto sommato, è una modalità che la fase acuta del primo romanticismo vive in parte anche come un rituale di impazzimento geniale delle sue premesse illuministe. Come possiamo dire, come un tratto che tira l'aufklärung, l'illuminismo, in una direzione di illuminazione, in un certo senso visionaria. E sotto questo profilo, la prospettiva di una scrittura che in un certo senso, mettendo costantemente in discussione se stessa, concentrandosi sempre più negli ellissi, nell'allusione, creando grandi costellazioni criptiche di riferimento. Insomma, andando in una direzione che è quella del saggio esoterico, sostanzialmente, tende per così dire più che a esplicitare una dottrina, ad attirare il lettore all'interno di un esercizio di pratica simbolica, è qualcosa che in un certo senso figura, come possiamo dire, come un arredo abbastanza presente nell'apprendistato dei romantici. Penso ad esempio proprio ad Hamann. Se uno pensa all'estetica in nuce, del grande appunto mago del nord, così come in un certo senso Hamann era stato chiamato, beh, ci troviamo esattamente di fronte a un gioco che può sembrare folle del linguaggio, dove una vastissima erudizione che tiene in primo piano riferimenti alle più diverse tradizioni esoteriche, ma soprattutto cabalistiche, viene in qualche modo messa in gioco all'interno di un'operazione in cui, in un certo senso, proprio il gioco vorrebbe rappresentare la punta più seria. Quindi, l'elemento nerrisce, l'elemento pazzesco, in definitiva, qui è in qualche modo essenziale. Quindi parlare e scrivere è qualcosa in cui accade qualcosa di folle. Vedremo che questa follia, lo vedremo tra un attimo, è qualcosa che rende folle la convinzione che il linguaggio invece non sia folle. Qui chi sta parlando folleggia, ma le persone serie, si potrebbe dire, questo dice il testo in qualche modo, che pensano di essere serie perché loro pensano che parlando parlano di cose, no? Questo è un archetipo eterno, la persona che dice io non faccio parole, faccio fatti. No? Beh, sostanzialmente, ecco, costoro sono folli perché non riconoscono la natura folle del linguaggio. In questo senso, il vero dialogo è un semplice gioco di parole, e qui probabilmente devo in un certo senso riparare ad una mia omissione, nel senso che il monologo rappresenta una sorta di punta estrema di una sezione limitata quantitativamente ma importante dell'opera di Novalis, che è costituita da dialoghi. Beh, certo, il pensatore poeta dell'oscillazione si ritrova nel gioco battuta contro battuta dei dialoghi, però significativamente l'ultimo pezzo di questa serie non è un dialogo ma è un monologo. Al fondo, ogni vero dialogo, compreso quelli che lui ha scritti, è effettivamente, come egli dice, ein bloßes Wortspiel, un puro, bloßes plure, puro e semplice, così come pura era la ragione di Kant in definitiva, no? Ecco, difatti, segue subito dopo, l'errore ridicolo sta però nel meravigliarsi che la gente creda di parlare per le cose. Nessuno sa che la peculiarità del linguaggio è proprio quella di preoccuparsi soltanto di se stesso. Eigentumliche der Sprache, ovvero sia ciò che è massimamente proprio del linguaggio, cioè quando noi riusciamo a percepire il linguaggio come linguaggio, il linguaggio nella sua essenza di linguaggio, non il linguaggio che fa quello o che fa quest'altro, non il linguaggio che è utile a questa cosa o a quest'altra, il linguaggio in ciò che lo fa linguaggio, il linguaggio non ciò che gli è molto vicino, non ciò che opera assieme a lui, non ciò che il linguaggio in un certo senso produce di ancora di distinto da sé, il linguaggio in quanto tale. Ecco, quando noi consideriamo il linguaggio in tanto tale, dobbiamo riconoscere che ciò che lo rende quello che è il suo occuparsi soltanto di se stesso. Ecco, nessuno lo sa, nessuno questa cosa la considera. Proprio è detto in maniera esplicita, no? Weiß keiner. Nessuno sa questa cosa. Il che significa che l'affermazione che abbiamo appena fatto è qualcosa, anche qui non voglio forzare ovviamente l'analogia con sermoni beati pauperes, però come possiamo dire, da un certo punto di vista è un passaggio simile a quello che adesso tento di fare, dire che nessuno sa significa dire le risorse del pensiero e del linguaggio che sono investiti nei saperi con cui noi normalmente operiamo, sono il non sapere questa cosa. Cioè, per mantenerli in piedi, per non destrutturarli, per non superarli, occorre non sapere che in realtà il linguaggio propriamente non parla per le cose, ma si occupa solo di se stesso. Ma si tratterà di capire cosa vuol dire adesso che il linguaggio operi solo per se stesso. Ma adesso vediamo. Perciò, darum ist sie ein so wunderbares, ein fruchtbares Geheimnis. Termini ricchi, direi, no? Proprio per questo, esso è un Geheimnis, un mistero. Cioè qualcosa che custodisce in sé qualcosa di non esplicito, di non rischiarato, di non traducibile in parole che ce lo rendano appropriabile. Come tutti i grandi misteri, sono misteri che in un certo senso nella tradizione postulerebbero un'iniziazione. A un mistero bisogna andare dentro e bisogna rischiare, perché il mistero non è qualcosa che possa essere tradotto in una nostra conoscenza che ci rende più potenti ma ci lascia fondamentalmente quelli che erano. Un vero mistero è anche sempre un mistero che ci riguarda così intimamente ed è tendenzialmente un mistero attraverso il quale avvicinarci a ciò che in virtù del rapporto col mistero noi scopriremo di essere veramente, ma di essere veramente solo perché l'attraversamento del mistero ci ha reso tale. Il linguaggio, quindi, è un mistero, ed è mai un mistero, come appunto dicevamo, wunderbares und fruchtbares, un mistero stupefacente, meraviglioso, e nello stesso tempo eccezionalmente ricco, fecondo. Fruchtbares è proprio ciò che in un certo senso dà grandi frutti. Quindi il linguaggio è qualcosa che misteriosamente offre un'infinita ricchezza. Sotto questo profilo, prima, se non sbaglio, Giorgio faceva riferimento all'episodio nell'Heinrich Noftherdingen della miniera, no? Sostanzialmente. È una caratteristica dei romantici, si fa solo scherzo un attimo, voglio dire, in Novalis, ma vale anche per te a Hoffman, ad esempio, no? Se pensate a un racconto bellissimo, peraltro, come Le miniere del Falun, no? Ecco, questa immagine che ritorna del minatore come una sorta di palombaro di terra che scende gioiosamente a reperire le infinite ricchezze, le pietre preziose che sono sepolte nel sottosuolo. Ed effettivamente a volte credo, scuserete questa improvvisa parentesi cruda e vagamente sindacale, devo dire che i minatori effettivamente di Novalis o di Hoffman potrebbero far perdere la pazienza a coloro che i minatori hanno fatto sul serio, perché quella del minatore è una vitaccia, mentre invece questi sostanzialmente scendono, per così dire, di stella in stella sotterranea, in definitiva, no? Ecco, però, adesso a parte gli scherzi, l'immagine della miniera è ciò che ci riporta al tema, come avrebbe detto il sodale di Novalis, Federico Schlegel, del mito e della poesia, in un certo senso, come opera d'arte della natura. Il linguaggio, che in un certo senso non è qualcosa che si aggiunge a delle cose, ma che sta in un certo senso al loro cuore, no? Ed il linguaggio come luogo in cui in un certo senso una separatezza tra spirito e materia non c'è più, è in un certo senso oltrepassata. Perciò è su un mistero così portentoso e fecondo. Se infatti si parla soltanto per parlare, allora si pronunciano le verità più splendide e originali. Difatti, dass wenn einer bloß spricht, zu sprechen, gerade die ehrlichsten, originellsten Wahrheiten ausspricht. Allora, difatti, se si parla letteralmente, no? Se si parla puramente, se si parla e basta, se si parla per parlare, cioè senza nessun altro fine che lo stare parlando, diciamolo pure, siamo un passo dal dire se si parla a vanvera, se si parla a caso, ma come tutto sommato verrebbe alla mente l'autobattuta di Lacan, parler à la cantonade, ma su questo al momento non insistiamo. Se cioè si è nella condizione di stare parlando, e possiamo aggiungere senza intenzione, senza un obiettivo, senza cioè una finalità a cui il nostro parlare sia subordinato, qualcosa che ci ricorda quello stare dell'uomo, stare dell'anima, senza neanche un posto dove Dio possa avvenire, nulla che sia stato predisposto, nulla che sia stato già disegnato, nulla che definisca come un'anticipazione, un'attesa, nulla che in qualche modo abbia già, seppur vagamente, la forma di ciò che accadrà. Stiamo disimpegnatamente parlando solo per parlare. Ecco, in questo caso, dice Novalis, allora si pronunciano le erklichsten originellsten Wahrheiten, ovvero sia ausspricht, cioè si vengono fuori dalla parola, sgorgano anche in questo caso le verità, da notare non la verità, le verità, più erklichsten, cioè più nobili, più aristocratiche quasi si potrebbe dire, no? Le più elevate e le più originali. Le verità. Questo vuol dire che sostanzialmente le verità sono formazioni in qualche modo di parole che realizzano in sé la verità. Ma la verità è legata alla concretezza singola del loro emergere. Quindi, quando si parla solo per parlare, avviene l'evento della manifestazione di una verità. Ma non è una verità che dobbiamo guardare fuori dal linguaggio perché il linguaggio ce la indica. È una verità che nel linguaggio stesso si produce. Ma perché questo avvenga, bisogna che il parlare sia un parlare in cui è massimamente indebolito la dipendenza proprietaria da un parlante. Allora si potrebbe dire in questo senso, il linguaggio parla. E come possiamo dire, l'elemento in un certo senso autoriale sta in qualche modo nel rendersi perfettamente trasparenti, a intenzionati, perché il linguaggio si manifesti e manifesti così le sue originali e nobili verità. Andiamo direttamente sul testo. Se invece si vuol parlare di qualcosa di determinato, allora, quando si pretende di parlare di qualcosa di determinato, so lasst in die launige Sprache das lächerlichste und verkehrste Zeug sagen. Ovvero sia, se invece si vuole parlare di qualcosa di determinato, di preciso, cioè si vuole fare le persone serie, si potrebbe dire, no? Noi non stiamo parlando di quel che capita, stiamo parlando di una cosa precisa, stiamo sul pezzo, come si suol dire. Allora, il linguaggio, die launige Sprache, il linguaggio che è una sorta di Ariel shakespeariano, il linguaggio che è un burlone, un trickster, si potrebbe dire, no? Il linguaggio che è un genietto malizioso. Ecco, quando pretendiamo di parlare di qualcosa di determinato, di determinato, di preciso, di serio, ci fa dire le cose più degne di riso e più insensate. Allora, quando siamo, pretendiamo di essere seri e pensare che il linguaggio sia per le cose e dica le cose, il linguaggio si ribella e si prende gioco di noi, nel senso che ci consegna alla comicità, alla natura grottesca e al disastro del nostro pensare di dominarlo per dire delle cose. Quelle che noi pensiamo di aver deciso che noi diciamo. Di qui discende anche l'odio che alcune persone serie provano nei confronti del linguaggio. Sì. Proprio l'odio. L'odio. Quindi ci sono persone che odiano il linguaggio, ovvero sia che vorrebbero in un certo senso annientarlo perché il linguaggio si rifiuta di essere questo servitore che direbbe le cose. Perché nella loro seria follia costoro pensano che le cose ci siano e siano per così dire ferme e disponibili. Infatti, questi non sanno riconoscerne la vivacità. Non ne sanno capire il dinamismo e non ne sanno capire la fecondità in questo senso, no? Ma non sanno invece che il disprezzabile ciarlare rappresenta l'aspetto infinitamente serio della lingua. Ovvero sia, ricapitolando in parte ciò che si era detto prima, non riescono a riconoscere che quell'abbandonarsi del linguaggio a se stesso e quell'abbandonarsi al linguaggio è esattamente l'aspetto, un Hendrich dice appunto, infinitamente senza limiti, serio del linguaggio. Pensano che il linguaggio sia il linguaggio serio quando si rivolge alle cose e pensa di dire le cose. In realtà il linguaggio è serio quando è trasparente sulla propria natura e attraverso questa trasparenza la esplicita e esplicitandola dona i suoi doni. Allora il linguaggio è veramente serio. Quindi si tratterà di riconoscere che il linguaggio è seriamente colto e seriamente praticato quando è riconosciuto stare al di là di tutta una serie, noi diremmo oggi, di formatazioni con le quali noi lo riconduciamo a una serie di finalità particolari di cui pretendiamo di conoscere limiti, finalità, utilità e che riteniamo di poter governare. Potessimo far capire alla gente, e qui questo passaggio è quello su cui ci tratteremo ancora per qualche minuto prima di concludere la lezione di oggi, potessimo far capire alla gente che per il linguaggio accade lo stesso che per le formule matematiche, le quali costituiscono un mondo a sé, giocano soltanto con se stesse, non esprimono altro che la loro meravigliosa natura e proprio perciò sono così espressive, proprio perciò vi si rispecchia l'insolito gioco dei rapporti tra le cose. E credo di aver inserito nel programma di questo corso in qualche modo credo che prima della fine lo toccheremo, la Erkenntnis theoretische Vorrede, la premessa gnosiologica del Ursprung des deutschen Trauerspiel, del dramma, dell'origine del dramma barocco tedesco di Walter Benjamin, dove sintomaticamente proprio all'inizio si dice che è proprio della filosofia ritornare da sempre sul problema della rappresentazione, ciò di cui invece è esonerata la matematica, perché la matematica non rappresenta, la matematica fa. L'algoritmica matematica non è rappresentazione di qualcosa. E non a caso in una tradizione anglosassone la matematica e in parte anche la filosofia vengono definiti una armchair science, una scienza da poltrona, nel senso che si possono elaborare pensieri matematici, star seduti e senza avere un laboratorio, perché non c'è da sperimentare niente. Quindi là, in questo caso, dice, è sintomatica, o meglio, significativa l'associazione che produce Novalis, il linguaggio come la matematica. Come la matematica, il linguaggio non rappresenta, ma come la matematica sta rispetto alle cose in una posizione più intima e più decisiva. Se noi vogliamo in qualche modo cogliere la vera relazione delle cose, la dobbiamo cogliere linguisticamente e matematicamente e riconoscere nel suo movimento d'insieme complessivo il gioco del linguaggio come il gioco delle forme matematiche. E difatti, aggiunge, soltanto attraverso la loro libertà esse sono membri della natura e soltanto nel loro libero moto si manifesta l'anima del mondo, che ne fa un criterio delicato e una proiezione delle cose. Einem zarten Maßstab und Grundriss der Dinge. Come proprio notate, no? Zarten Maßstab, cioè qualcosa di così delicato, così sottile, così penetrante, così impalpabile da stare al cuore delle cose. Qui spero che in qualche modo si colga una costellazione di riferimenti. Un po' qui è, non so se qualcuno si ricorda alcuni passi del simposio, quando Agatone parla di Eros come del più giovane, del più delicato, del più raffinato degli dèi, che è in grado di passare attraverso i corpi, attraverso le menti, che in qualche modo è delicato nel senso di capace di andare oltre le resistenze di ciò che potremmo chiamare grossolanamente materia, no? Ecco. E qui in un certo senso abbiamo proprio il linguaggio e la matematica che non si presentano come ciò che descrive le cose, è ciò che sta al loro interno, per così dire. È ciò che in un certo senso ne rappresenta il movimento. Il movimento completo dell'universo, l'anima del mondo, è qualcosa che è tramato del gioco linguistico e del gioco delle formule matematiche. Lo stesso è con il linguaggio, che possiede un sentimento raffinato, e qui la terza identificazione. Lo stesso è con il linguaggio, chi possiede un sentimento raffinato della sua diteggiatura, della sua cadenza e del suo spirito musicale. Come noterete, qui il linguaggio sta diventando musica. E badate bene, musica strumentale in un certo senso. Nel senso che qui paradossalmente il linguaggio è un linguaggio che va oltre la consistenza singola delle parole. È la parola, sì, ma la parola che si risolve, per così dire, in gioco di relazioni, in scrittura musicale. E difatti si parla della diteggiatura, esattamente come si parlerebbe per un'abilità virtuosistica nell'esecuzione di uno strumento a tastiera, no? E nello stesso tempo badate che il gioco delle dita, la diteggiatura, indica anche l'aspetto di raffinato tatto che in qualche modo inerisce al dito, perché nel suonare in qualche modo le dita sfiorano, devono in qualche modo imprimere la giusta forza, che a volte può essere molte, a volte può essere un puro sfiorare. La diteggiatura e la cadenza, che è altro termine in qualche modo, appunto tecnico musicale, sino all'esplicitazione appunto dello spirito musicale, che vuol dire essenzialmente lo spirito come musica. Coincidenza di musica e spirito. Chi percepisce interiormente la leve e la lieve azione della sua natura riposta e muove poi conformemente la propria lingua o la propria mano, lingua o mano, linguaggio o la mano che suona, la stessa cosa, apparentemente, sarà profeta. Der wird ein Prophet sein. Qui verrebbe in qualche modo inesorabilmente alla mente Der Vogel als Prophet di Schumann, famoso brano per pianoforte, che però ovviamente viene qualche decennio dopo il tempo in cui Novalis scrive questa cosa, no? L'uccello profeta, insomma, no? Evocato in realtà, l'uccello profeta, l'uccello che profetizza. L'uccello che in qualche modo fa avvenire delle verità, il tutto evocato però dal puro gioco della tastiera. Chi invece è ben in grado di scrivere, badate, questo è il passaggio decisivo che riprenderemo la settimana prossima, chi invece è ben in grado di scrivere verità come queste, ma non possiede orecchio e sensibilità sufficienti per esso, sarà preso in giro dal linguaggio stesso e la gente lo deriderà come i troiani Cassandra. Come i troiani Cassandra. Vi Cassandra von den Trojanern verspotten werden wird. Ora, voi sapete che Cassandra, figlia profetessa di Priamo, profetizza ai troiani la distruzione della loro città. Gli avverte, come si direbbe a Roma, che il cavallo di legno lasciato dai troiani è una sola, insomma, è una beffa mortale, ma Palla di Atena ha gettato su di lei un maleficio. Chi l'ascolta non la crede. Cassandra dice continuamente la verità, ma nessuno la comprende. L'immagine è importante perché si dice chi è in grado di scrivere verità come queste, cioè chi è in grado di dire le cose che ho appena detto, tutto ciò che ho appena detto, ecco, tutto questo paradossalmente può essere pura insensatezza, può non essere minimamente compreso. Se non possiede orecchie e sensibilità sufficienti per esso. Cioè, se le cose che abbiamo appena detto restano delle cose dette, non sono le cose che si è diventati, e diventarle significa stare suonando, stare parlando, in maniera tale che sia esattamente il modo in cui si parla e si suona a manifestare le verità, ad essere la verità. Queste cose ridotte a una dottrina, a una cosa saputa, diventeranno insignificanti. Forse qualcuno ricorderà le battute della decima lettera filosofica, il decimo dei filosofici briefe, Überdogmatismus, un criticismus che sono proprio di questi anni, di Schelling, dove si dice: io non farò una filosofia cifrata, non farò una filosofia a chiave, farò una filosofia chiara e limpida che possa essere letta da chiunque, ma potrà essere capita solo da chi è in grado di pensarla compiutamente. Non potrà cioè apprenderla come qualcosa di pensato da un altro. Se penserà di apprenderla come una mera dottrina, già predisposta, che non gli richieda la capacità di pensarla esattamente come chi l'ha pensata la prima volta, resterà per lui un enigma per sempre. Siamo qui in una situazione in qualche modo molto simile. Tutto ciò che è stato detto è ancora nulla rispetto a quel concreto evento a cui si fa riferimento. E quindi qui Novalis sta in un certo senso diteggiando e giocando musicalmente, perché solo questo e non un riassunto di ciò che dice fa di quello che sta dicendo un evento di verità. Va bene, per oggi concludiamo e su Novalis concluderemo la prossima volta, all'inizio della prossima settimana. E scusate, a proposito, all'inizio della prossima settimana, io adesso non ho un calendario, credo che l'uno, che non so che giorno sia, guardo un attimo un calendario, se lo trovo, l'uno che non so appunto, dicevo, che giorno sia,
è un martedì,
e l'uno credo che ci siano lauree, quindi c'è il rischio che martedì non si possa fare lezione. E vabbè, comunque sia, ci vediamo lunedì prossimo se volete. Va bene, grazie, arrivederci.
Buonasera.
Buonasera, arrivederci.
Arrivederci.